ieri, terzo anniversario della guerra in Ucraina, il coordinamento antimilitarista livornese aveva lanciato una manifestazione che si è tenuta nel centro cittadino. E di questa manifestazione parliamo con Patrizia, una compagna del coordinamento antimilitarista livornese. Ciao Patrizia.
Ciao Maria, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, raccontaci un po' le ragioni della vostra, dei contenuti della vostra iniziativa, e soprattutto raccontaci com'è andata. So che pioveva a dirotto, purtroppo.
Sì, infatti ieri questa pioggia battente che c'era, di cui forse dalla mia voce si sentono anche le conseguenze, ci ha impedito di fare il corteo che come era previsto, però c'è stata una partecipazione veramente molto numerosa, e quindi il tutto poi è diventato un grande presidio, presidio molto partecipato, con interventi numerosi che l'hanno caratterizzato poi come un'assemblea che è durata 2 ore, con interventi che si sono succeduti, tutti molto interessanti, grande partecipazione anche da parte dei passanti. Avevamo posizionato striscioni, che quindi anche per la strada di transito, quindi per informare, anche per dare il segno della nostra presenza anche alle auto che passavano, agli autobus pochi, perché ieri era anche giorno di sciopero degli autobus, però insomma c'era più gente a piedi, e quindi è stata un'iniziativa riuscita a nostro parere a organizzarla. Come dicevi Maria, il coordinamento antimilitarista livornese, che è una struttura cittadina che è nata nell'estate del 2021, quindi insomma conserva una certa vitalità apprezzabile per esistere ancora oggi, ed è composta da più realtà, comprende varie realtà politiche, sindacali, dei sindacati di base, ma ci sono anche spazi occupati, autogestiti, c'è il collettivo degli studenti medi che afferisce al coordinamento, c'è il nodo locale di Non Una di Meno, quindi oltre a realtà politiche come la Federazione Anarchica Livornese, il collettivo libertario, anche di fondazione, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista, cioè è una rete che è riuscita a costruire il discorso unitario. Era nata sul discorso del contrasto alle missioni militari, e poi anche con gli sviluppi locali, il Comitato Romalde per Coltano a Pisa, quindi molto vicino, ed altre questioni che l'escalation bellica ha portato sul piatto, si è data una struttura più complessa di intervento antimilitarista. Ieri, che quali erano ovviamente le motivazioni? Partivano dalla scadenza, terzo anniversario, cioè anniversario dei 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, quella che doveva essere una guerra lampo e che invece si è dimostrata una lunga guerra con numerose vittime, una guerra per l'accaparramento di risorse, una guerra dettata dalla volontà di espansionismo NATO a est, da pretese egemoniche della Russia, una guerra in cui, come sappiamo bene, è inutile che lo ripeta, ma fatemelo ripetere, e la narrazione e la difesa delle popolazioni oppresse con cui il governo italiano in questi 3 anni ha alimentato una guerra in Europa si è mostrata per quello che è. Le popolazioni sono oppresse, però la misera propaganda della difesa della democrazia è stata smentita dall'evidenza che vediamo in questi giorni. Vediamo all'opera i potenti, il patron dell'Ucraina, gli Stati Uniti, ora la persona di Trump, esclude il suo beniamino, la sua mascotte Zelensky, l'Europa reclama la sua fetta di vantaggi, vedendo che non ce n'è, rispolverà implicitamente, ma nemmeno tanto, il progetto mai accantonato dell'esercito europeo e soprattutto si accorda attraverso il patto di stabilità, quello che è stato varato pochi giorni fa alla conferenza per la sicurezza di Monaco sulla proposta della, su proposta della von der Leyen, per l'aumento delle spese militari, cioè l'Europa, i vari paesi europei attraverso il patto di stabilità si impegnano a porre un tetto alle spese sociali, che quindi devono essere contenute e possibilmente ridotte, per togliere invece ogni vincolo all'aumento delle spese militari. Quindi questa è la guerra a sostegno delle popolazioni oppresse. E infatti lo striscione ieri, molto semplice ma molto evidente, ricava la scritta: morti e distruzioni, 3 anni di guerra, morti e distruzioni per le solite spartizioni. Insomma, siamo arrivati poi a vedere quello che sapevamo, ma che nella propaganda veniva oscurato e che ora invece è evidente anche al più ingenuo dei lettori della situazione che c'è sotto gli occhi. E gli interventi invece hanno messo ben a fuoco come sia stato massiccio e determinante in questa guerra il fenomeno della migrazione, che ha veramente inceppato la macchina bellica. Il patriottismo, il presunto patriottismo delle popolazioni non è mai esistito, cioè questa guerra non è stata mai voluta. La coscrizione obbligatoria brutale è stata la realtà degli arruolamenti, la diserzione, la fuga nei mille modi in cui ci si può sottrarre, è stata una realtà ben più consistente. E questo elemento della diserzione è stato messo in luce dagli interventi introduttivi e anche dall'intervento, perché le componenti che hanno partecipato veramente tante, anche oltre a visto la manifestazione di ieri, anche oltre il coordinamento stesso e le realtà che aggrega, quelle che aggrega stabilmente, si sono aggiunte anche altre realtà. Per esempio, ha portato il suo contributo sulla diserzione il movimento non violento, che appunto sostiene a livello internazionale attraverso una rete i disertori. E molto significativi sono stati gli interventi di lavoratori, per esempio c'è stato l'intervento, erano presenti anche con un proprio striscione, dei lavoratori portuali livornesi che hanno un loro gruppo che si chiama Gruppo Autonomo Portuali, e che, come è successo anche altrove, per esempio a Genova, si sono opposti in alcuni periodi in cui c'era questo transito alla movimentazione dei carichi bellici, e quindi sono intervenuti. Loro per esempio non sono parte diciamo costante, non sono parte costituente del coordinamento antimilitarista, ma abbiamo delle relazioni e per costruire la manifestazione di ieri hanno fatto una loro presenza. Allo stesso modo, sempre per rimanere sul settore dei trasporti, sono intervenuti anche i ferrovieri, un gruppo di ferrovieri, ferrovieri che appartengono alla CUB, la maggior parte di essi, che sono organizzati, hanno costituito un loro organismo e si mobilitano, hanno fatto delle azioni contro il traffico e il transito di materiale bellico che tramite ferrovia va da Camp Derby al porto. E anche questo è stato un intervento molto concreto, molto interessante, molto, molto seguito. E poi c'è stato l'intervento dei lavoratori della scuola contro la militarizzazione di un settore che è sempre più assalito dalla propaganda militarista, oltre che sempre più militarizzato anche nelle forme di lavoro, dico io. E A questo proposito, sempre sul discorso della militarizzazione delle scuole, è intervenuto anche l'osservatorio contro la militarizzazione della scuola dell'università, il collettivo degli studenti medi locali di Livorno, Scuola di Carta, e anche gli educatori, perché gli educatori scolastici, perché si sono collegati con una vertenza che è attualmente presente a Livorno, che si sta seguendo anche a livello sindacale, perché questi lavoratori hanno avuto il taglio del 54% delle risorse rispetto all'anno scorso, e ieri sono stati notificati tre licenziamenti, sei che ne annunciano. E tutto questo perché diciamo le risorse sono minori e si sono agganciati nel loro intervento al taglio della spesa sociale, che vede fortissime le responsabilità anche dell'incremento delle spese militari. Quindi è stato importante questa sequenza di interventi, sono stati molto importanti, è stato anche ricordato come la lotta sindacale, l'impegno sindacale debba collegarsi all'antimilitarismo. Sono stati ricordati anche gli scioperi generali che il sindacalismo di base, raggiungendo una inusitata unità, è riuscita a organizzare questi ultimi anni, con l'auspicio che si possano riprodurre percorsi di questo tipo, perché quello che sappiamo, perché la guerra esterna, la guerra guerreggiata, poi si percuote all'interno con una situazione che è quella dell'economia di guerra, e quindi precarietà, licenziamenti, imposizione di condizioni di lavoro insostenibili, contratti che non si rinnovano, che si rinnovano per finta, senza metterci dei soldi sopra, aumento delle bollette, emergenza abitativa, crollo dei servizi sociali, aumento dei generi di prima necessità, cioè sono tutte questioni che diciamo la guerra riverbera in un modo pressoché immediato anche all'interno. E d'altra parte sappiamo che questa guerra, in particolare quella dell'Ucraina, è costata allo Stato italiano quasi 20 milioni di euro tra finanziamenti diretti e contributi al Fondo Europeo di Sostegno al Governo di Kiev, e l'Italia è direttamente impegnata, ci ha speso tutta questa marea di soldi, tiene missioni militari e contingenti militari schierati in Europa orientale, e diciamo quindi è pienamente dentro alla partita. Poi ci sono stati anche altri interventi, oltre a quelli delle organizzazioni che afferiscono al comitato, al coordinamento, quindi hanno fatto i loro interventi. Un altro intervento, diciamo, di contributo esterno, per così dire, è stato anche quello del coordinamento toscano salute e sanità, che ha sottolineato le connessioni tra aumento della spesa militare, l'Italia e la sanità, allargando poi il discorso anche alla dissipazione delle poche risorse rimaste. Per esempio, c'è tutta la polemica sulla costruzione di un nuovo ospedale da qualche anno. E poi sono intervenuti anche i comitati ambientalisti locali, sottolineando il rapporto tra guerra, sfruttamento delle risorse, distruzione dell'ambiente, questione che è evidente, che è sempre stata messa in evidenza e che comunque ora è ritornata alla ribalta con potenza sotto gli occhi di tutti, per la questione delle terre rare, che sono diventate, diciamo, un termine che ha bucato un po' anche la comunicazione, è entrato nella, nell'ordinarietà ci ha fatto capire come le guerre siano, ci ha fatto capire una volta di più come le guerre servano anche per accaparrarsi risorse e sfruttare territori. D'altra parte le tante missioni militari italiane sono a presidio delle attività estrattive di Eni o di altre multinazionali. E tra l'altro la questione delle terre rare viene quasi presentata, è stato sottolineato un po' questo ragionamento anche ieri, questo passaggio, quasi con una colpevolizzazione del consumo diffuso quotidiano delle persone, diciamo così, normali, perché le terre rare sono materiali indispensabili per prodotti tecnologici, settori dell'elettronica di consumo, e quindi è come se si volesse dire all'ordinario consumatore che magari ha il suo cellulare, quello con cui stiamo parlando ora noi, e che è colpevole, è responsabile del, di tutti gli interessi che si muovono attorno a queste risorse, no? Quasi volendolo invitare a un ritorno a più ordinari sistemi di comunicazione, insomma, sì, sarebbe queste. Si potrebbe anche fare, ma insomma siamo ormai in un altro mondo. Ma il fatto è che queste risorse, in realtà, per molte di queste risorse servono proprio per alimentare l'industria aerospaziale e della difesa. Quindi non è il singolo consumatore di modesta tecnologia individuale il responsabile dell'appetibilità di questa corsa all'accaparramento delle terre rare. Non è un ragionamento banale, ecco, a me non è sembrato un ragionamento banale, e questo passaggio che ieri è stato effettuato ha dato anche uno spunto, un contributo per approfondire anche questo aspetto. Poi chi c'era? C'era anche una presenza di Livorno per la Palestina, quindi è stata sottolineata come la violenza della guerra. Ieri eravamo, il focus era sull'Ucraina, però insomma chiaramente l'escalation bellica è globale, e sono stati importati tanti altri, le varie guerre sparse in tutto il mondo, le oltre 50 guerre che ci sono. Il settore medio orientale con la tragedia immane che rappresenta, ma anche tutto quello che c'è nel continente africano, dal Congo al Sud, eccetera, quindi uno sguardo più largo. Quindi è stata una partecipazione molto ricca. Già il coordinamento, come dicevo, raccoglie varie esperienze e vari organismi, varie realtà. Ieri se ne sono aggiunte altre, era stata fatta una chiamata, sono stati fatti dei passaggi, un piccolo percorso, non chissà che, ma insomma nell'ultimo mese ci sono stati degli incontri, è stata fatta una chiamata che è stata recepita, e chi era presente non è venuto, questo è importante, perché a volte si verifica invece il contrario. Quindi non sono venuti con la bandierina giusto per marcare il territorio ed esserci visibili, ma hanno portato dei contributi, dei ragionamenti, degli spunti, un arricchimento complessivo che secondo noi è molto positivo. Questi interventi erano a braccio, però ragionando poi alla fine della manifestazione, ci eravamo anche detti se fossero stati scritti forse non sarebbero stati fatti con la stessa freschezza, spontaneità e livello di comunicazione, però avrebbero potuto anche costituire dei materiali da assemblare, da mettere insieme per essere utilizzati anche da altri, insomma, che lavorano su queste tematiche, perché effettivamente gli spunti erano interessanti.
Vabbè, comunque la comunicazione orale è sempre più efficace che la lettura da telefonino. Io di solito mi addormento, per cui preferisco, come dire, che qualcuno abbia anche qualche impurità e qualche incertezza, sì, ma che riesca, come dire, a avere la volontà di comunicare direttamente, sono modi di comunicazione diversi e secondo me andrebbero un po' rispettati.
Sono stati effettivamente così, a parte a volte poteva esserci la lettura di un dato, però sono stati tutti interventi comunicati proprio a braccio e molto efficaci. Era un ragionamento che a posteriori si faceva sulla possibilità di mettere a frutto questi interventi, costruendoli, ricucendoli un po' insieme e facendone un contributo da poter far circolare. Però ormai il momento è andato.
Vabbè. Comunque mi sembra una buona giornata, è stata una buona giornata alla faccia dell'acqua, e io che dire, se non hai altro da aggiungere ti saluterei.
No, vado a farmi un po' di fumacchi.
Ma mi sembra che ne hai bisogno, mi sembra che ne hai bisogno. Grazie per averci risposto lo stesso,
grazie,
nonostante.
Grazie a te, saluto a tutte e a tutti, arrivederci.
Ciao. Come dicevamo prima, anche a Torino c'è stata una giornata contro la guerra e il militarismo in occasione dei 3 anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Il giorno scelto è stato sabato 22 febbraio. Sabato 22 febbraio è stata una giornata decisamente lunga di informazione e lotta a promuovere il coordinamento contro la guerra e chi l'arma, che esiste oramai da 3 anni e che raccoglie tantissime sensibilità antimilitariste sul territorio. Ma alle iniziative hanno partecipato, oltre agli aderenti al coordinamento, anche gli studenti del Politecnico, NOTAV, hanno partecipato anche altri settori importanti della lotta al militarismo, in particolare gli antimilitaristi del giro pacifista di Agite. Tra l'altro in contemporanea c'erano due presidi, il primo al Balloon, che è stato molto partecipato, il secondo era uno dei tanti sabati che dall'inizio della guerra in Ucraina il coordinamento Agite fa in piazza Castello, quindi in contemporanea ma coordinati e collegati tra loro. Poi alla fine ci siamo riuniti in tanti anche al Balloon, ci sono stati interventi, musica, volantini, banchetti informativi, testi antimilitaristi, ci sono stati gli interventi dell'assemblea antimilitarista, c'è stato l'intervento della scuola per la pace, cioè ci sono state tante voci che hanno messo insieme il senso di una giornata che cominciava con un momento di presidio informativo ma poi è proseguita in giro per la città, come per smilitarizzarla, per dare un segnale. E ovviamente la prima tappa non poteva che essere in solidarietà con i disertori obiettori ucraini e russi, e allora gli antimilitaristi si sono ritrovati di fronte al consolato ucraino di Corso Massimo D'Azeglio 12. Ci sono stati interventi, volantinaggio, uno struscione con la scritta con i disertori russi e ucraini contro tutti gli stati. E con il comunicato diffuso subito dopo questa azione si leggiamo: in Ucraina sono morte centinaia di migliaia di persone e 6.400.000 ucraini hanno dovuto abbandonare le loro case. Sia in Russia che in Ucraina decine di migliaia di persone hanno disertato. In Russia l'opposizione alla guerra è costata carcere, torture a tantissimi, eppure non accenna a scemare. In Ucraina i reclutatori professionisti fanno irruzioni sui mezzi pubblici, nei mercati, nei centri commerciali, a caccia di uomini dell'età giusta, ossia da 18 a 60 anni, da catturare e trascinare a forza al fronte. Ma non hanno vita facile, tanta gente si mette di mezzo per impedire gli arruolamenti forzati. E quelli che vengono presi alla prima occasione scappano di nuovo. Lo diciamo chiaro, il prezzo di questa guerra lo pagano innanzitutto le popolazioni ucraine e russe, lo pagano gli oppositori, sabotatori, obiettori, disertori che subiscono pestaggi, processi, carcere, e lo paghiamo noi tutti, lo abbiamo pagato, continuiamo a pagarlo, stretti nella spirale dell'inflazione tra salari e pensioni da fame e fitti e bollette in costante aumento, mentre la tutela della salute è un privilegio di cui gode chi può permettersi di pagare. Il governo italiano si è schierato in questa guerra in maniera seca, ha inviato armi, è arrivato a schierare 3.500 militari nelle missioni in ambito NATO nell'est europeo e nel Mar Nero, però nonostante questo, come dire, c'è stato un vasto movimento di opposizione. In Russia e in Ucraina c'è chi lotta perché le frontiere siano aperte, perché ci oppone alla guerra. Perché attenzione, le guerre sono quelle, le frontiere continuano a essere chiuse nei confronti dei disertori. E allora noi facciamo nostra, abbiamo fatto nostra questa lotta, scrivono, contro le frontiere, per l'accoglienza di obiettori, renitenti, disertori di entrambi i paesi. E si continua il comunicato: noi non ci arruoliamo né con la NATO né con la Russia, rigettiamo i vergognosi giochini di Trump, Putin e dell'UE sulla pelle di popolazioni stremate dalla guerra. Solo l'umanità internazionale potrà gettare le fondamenta di quell'ondo di liberi ed uguali che può porre fine alle guerre. E mentre oggi ci vorrebbero tutti arruolati, noi disertiamo. Noi non ci arruoliamo a fianco di questo o quello Stato imperialista, rifiutiamo la retorica patriottica come elemento di legittimazione degli Stati e delle loro pretese espansionistiche in ogni dove. Non ci sono nazionalismi buoni. Noi siamo al fianco di chi in ogni angolo della terra diserta la guerra. Vogliamo un mondo senza frontiere, eserciti, oppressioni, sfruttamento e ovviamente guerra. Ecco, questo era il comunicato relativo all'azione che è stata fatta di fronte al consolato ucraino di Corso Massimo D'Azeglio. Tanti fumogeni, tanti slogan per far sentire la nostra vicinanza a chi diserta. E poi la giornata è proseguita, la terza tappa, siamo trovati all'ingresso dell'ex stabilimento Alenia Ermacchi di Corso Marche, oramai abbandonato da decenni. Qui Leonardo, la maggiore industria di guerra italiana, e il Politecnico di Torino intendono costruire un nuovo polo di ricerca e sperimentazione bellica nel cuore della città. L'ingresso dell'area della Palazzina 27 destinata al Politecnico è stato chiuso dagli antimilitaristi con un grosso lucchetto ed una catena, e accanto uno striscione con la scritta «No alla ricerca e alla produzione bellica». Slogan, fumogeni, volantini ai passanti per questa tappa di una giornata di lotta cominciata la mattina al Balun e proseguita con la protesta al consolato ucraino di Torino. E di seguito vi leggiamo il comunicato che è stato diffuso. Torino punta tutto sull'industria bellica per il lancio dell'economia, un'economia di morte. La nostra città è uno dei maggiori poli dell'industria bellica aerospaziale ed è a Torino che sorgerà la città dell'aerospazio, un centro di eccellenza per l'industria bellica aerospaziale promosso dal colosso armiero Leonardo e dal Politecnico Subalpino. Hanno il sostegno di tutti, dal comune alla regione al governo. La città dell'aerospazio ospiterà un acceleratore di innovazione nel campo della difesa, uno dei 9 nodi europei del Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, il DIANA, una struttura della NATO. Progetti di morte che impegno di tutti inceppare. Occorre capovolgere la logica perversa che vede nell'industria bellica il motore che renderà più prospera la nostra città. Un'economia di guerra produce solo altra guerra. Provate a immaginare quante scuole, ospedali, trasporti pubblici di prossimità si potrebbero finanziare se la ricerca e la produzione venissero usati per la vita di noi tutti, per la cura invece che per la guerra. per fermare le guerre non basta la testimonianza, occorre incepparne i meccanismi, bloccare le basi, porti ed apporti militari, caserme, poligoni di tiro ed industrie belliche, che sono a due passi dalle nostre case. Gettare sabbia nel motore del militarismo è possibile, dipende da ciascuno di noi. E poi l'ultima tappa della giornata degli antimilitarista è stata allo stabilimento Alenia di Caselle Torinese, in strada Malanghero. Qui è stato aperto uno striscione con la scritta "Spezziamo le ali al militarismo" lungo la strada. All'interno dell'area recintata e chiusa da filo spinato, i guardiani sono entrati in agitazione, si sono avvicinati alla porta ma poi hanno fatto marcia indietro. E qui in quest'area militare dell'aeroporto si sperimentano i nuovi aerei, da qui è partita la freccia tricolore che ha colpito un'auto in transito uccidendo una bambina di 9 anni. Alla linea del gruppo Leonardo si producono droni da guerra e cacciabombardieri Eurofighter. Queste armi hanno ucciso milioni di persone, distrutto città e villaggi, avvelenato irrimediabilmente interi territori. Presto questo stabilimento verrà riammodernato per produrre i nuovi cacciabombardieri del Global Combat Air Program, realizzati e progettati da Leonardo, Mitsubishi e Bay System, un nuovo e più mortale strumento di guerra. Chiudere e riconvertire l'industria bellica è un atto concreto per inceppare le guerre. Gettiamo sabbia nel motore del militarismo. Qui si conclude la cronaca di questa giornata di lotta antimilitarista a Torino.